Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast. Prima di lasciarvi alla puntata, l'equipaggio ha un breve appello da fare. QWERTY.it è candidata anche quest'anno come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Awards. Abbiamo vinto l'anno scorso grazie ai vostri voti e vorremmo riuscire a vincere anche quest'anno. Quello che potete fare voi per aiutarci è andare su QWERTY.it/MIA16 o in fondo a qualunque pagina del sito di QWERTY.it e votare QWERTY come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Awards 2016. Resistere è inutile, andate a votare.
Allora, mentre sistemano le cose tecniche, io introduco brevemente l'incontro. E diciamo che l'incontro di oggi è appunto il primo veramente sul lato scientifico, anche perché abbiamo dovuto rinviare, in causa coincidenza con lo sciopero generale, l'incontro con Giovanni Bignami, la scrittrice di fantascienza Cristina Bellom. Speriamo di recuperarla a marzo, quindi chi è interessato anche qui, poi se ci fa sapere, a parte che sul sito dell'Insubria metteremo, se andate al sito della home page, sezione 20, trovate tutti gli avvisi di questo ciclo. Stiamo anche lavorando, tutti gli incontri vengono registrati e verranno, in realtà sono già disponibili sul nostro sito, però attualmente è difficile arrivarci, ma stiamo lavorando per rendere l'accesso poi facile per tutti, quindi sarà, a breve dalla home page sarà poi possibile accedere a tutti questi incontri, anche quelli degli anni passati. L'incontro di oggi, comunque, diciamo, ci rifacciamo subito con gli interessi, perché tra l'incontro di oggi e il prossimo sono due incontri davvero particolari, non solo per il valore dei relatori, non solo per l'interesse degli argomenti, ma anche perché ci riferiamo a due esperimenti che davvero per una volta non è retorica definire storici, perché segneranno veramente una pietra miliare nella storia della scienza. Non per niente l'incontro di oggi l'abbiamo chiamato una nuova cosmologia, e quello il prossimo, che sarà mercoledì prossimo, sempre qui e sempre alla stessa ora, con Lucio Rossi del CERN di Ginevra, è intitolato Una nuova fisica, perché effettivamente sono due esperimenti che aprono una nuova stagione in questi due campi di ricerca. Io non la faccio lunga, e di Marco Bersanelli non sto a descrivere il curriculum, perché tanto anche da quello che lui dirà si capirà quello che ha fatto. Dico solo che lui è uno dei responsabili scientifici di uno dei due esperimenti di questo satellite Planck, l'altro era guida francese, questa guida italiana, e ci penserà lui a spiegarvi di che si tratta. Io voglio solo dire una cosa invece più personale. A questi incontri io cerco sempre di invitare persone che abbiano certamente qualcosa da dire dal punto di vista professionale, quindi scientifico, ma adesso anche di altro tipo, visto che ormai invitiamo anche editori, scrittori, eccetera, ma anche persone che rappresentino qualcosa anche da un punto di vista personale, insomma, persone a cui io stesso abbia avuto qualcosa da imparare. E devo dire che in questo senso Marco, che conosco ormai da tantissimo tempo, è davvero una persona da cui ho imparato molto, uno di quelli da cui ho imparato di più quel poco tanto che so di scienza, ma anche ho imparato sicuramente anche uno sguardo sul mondo, dove forse la cosa che mi ha colpito di più è la capacità di tenere insieme l'attenzione a volte quasi maniacale, come deve essere nella scienza di oggi, ad un particolare. Lui ha passato tutta la vita a lavorare su un aspetto solo, su questa radiazione in fondo del Big Bang, fondamentalmente, insomma, insieme però anche ad uno sguardo invece su, più ampio, sul tutto della realtà, e di come questi due aspetti non solo non sono in opposizione, come spesso sembra, ma in realtà si rafforzano uno con l'altro e si crea un circolo virtuoso per cui la coscienza del tutto più grande in cui il nostro lavoro si scrive aiuta ad essere più attenti al particolare, e l'attenzione al particolare aiuta ad approfondire il valore del tutto. Questa penso che si vedrà anche nell'incontro di oggi, e quindi gli passo subito la parola, non senza avergli detto veramente un grazie enorme, perché lui è certo impegnatissimo, ha fatto quindi un grosso sforzo per venire qui, e anche perché questo è uno dei primi incontri in cui veramente questi risultati, dei risultati di questa missione vengono presentati al pubblico. Quindi un grazie doppio a Marco, e a lui la parola.
Grazie. Buonasera, è un piacere per me essere qui.
Sempre nel microfono, perché registrano da dentro il microfono.
Da dentro il microfono, va bene. Allora, vi ringrazio molto, ringrazio il professor Musso, che è un amico, ed è un piacere anche per me essere qui. Quello di cui vi voglio parlare, in effetti, in un certo senso, è un po' una sintesi di un lavoro nel quale sono stato impegnato ormai da 23 anni, ed è il progetto che ha portato in orbita questo nostro telescopio spaziale, si chiama Planck, che abbiamo lanciato nel 2009 e che ci sta dando delle grosse soddisfazioni dal punto di vista dei risultati che stiamo ottenendo. Quello che vorrei iniziare a mostrarvi, si possono abbassare le luci al limite anche a zero, proprio in modo che si veda il buio? Vediamo. Ancora? Ancora? Non sono così, non merito tutta questa luce per me. Il buio meriterebbe la luce delle stelle. Eccola qua. Vedete, questa è un'immagine, diciamo, come tante che potremmo avere, del cielo stellato, di quello che noi possiamo vedere o potremmo vedere se ci trovassimo in una notte veramente buia e limpida, cosa che è sempre più raro poter fare. E quello che noi sappiamo oggi del cielo stellato è che tutte quante le stelle che vediamo a occhio nudo nel cielo sono parte di un grande sistema che è la nostra galassia, quella che noi chiamiamo la Via Lattea. In questa immagine che vedete sono state messe insieme alcune migliaia di immagini del cielo prese con telescopi che hanno una grande capacità, diciamo, di raccogliere luce su grandi campi. E questa è una ricostruzione della forma della nostra galassia. Pensate che qui abbiamo, in questa specie di disco piatto che qui vediamo come di taglio, nell'insieme abbiamo qualcosa come 200 miliardi di stelle. E il nostro Sole è una di questi 200 miliardi di stelle. Se potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, noi siamo dentro, il nostro Sole è una di queste stelle, ma se potessimo vederla dall'esterno vedremmo che è come una grande girandola, una grande spirale, infatti chiamiamo queste galassia spirale, e il nostro Sole è una delle stelle che sta un po' in periferia tra uno e l'altro di questi bracci della spirale, che poi fanno la scia della Via Lattea, quella che noi possiamo vedere come una nube, diciamo, luminosa che attraversa il cielo, che è fatta da miliardi e miliardi di stelle che noi non riusciamo a distinguere individualmente e che lasciano questo chiarore nel cielo. Ma per farci un'idea della scala su cui noi andiamo a indagare, diciamo, lo spazio intorno a noi nella nostra galassia, pensate che le dimensioni di questo disco sono dell'ordine dei 100.000 anni luce. Un anno luce, sappiamo tutti, è la distanza che la luce percorre in un anno, sono circa 10.000 miliardi di chilometri. La luce viaggia a 300.000 chilometri al secondo, quindi ogni secondo la luce percorre la distanza che va dalla Terra alla Luna circa. Ebbene, un raggio di luce impiega 100.000 anni ad attraversare la nostra galassia. E c'è stato un tempo, diciamo nell'Ottocento, fino alla, diciamo, verso la fine dell'Ottocento, in cui si pensava che l'universo intero fosse costituito da questa grande famiglia di stelle, che è appunto questa struttura che stiamo descrivendo. L'uomo da sempre si è interessato a questa realtà a cui diamo il nome universo, cosmo. Che cosa intendiamo? Intendiamo, diciamo, l'insieme, l'abbraccio totale della realtà fisica che ci circonda. E l'uomo non è mai contento di un limite, ha sempre desiderio di andare oltre. Bene, questa realtà che stiamo descrivendo sembrava essere effettivamente l'intero universo. Oggi però sappiamo che così non è. Ci sono altre galassie, proprio come la nostra. Questa è la galassia di Andromeda, è la galassia gemella della nostra, infatti è la più vicina a noi, ed è ad una distanza di circa 2.5 milioni di anni luce. E vedete, questo è una girandola, si vedono qui le braccia a spirale, e contiene a sua volta 250 miliardi di stelle. Tutte queste altre stelle che vediamo sparse in questa immagine sono come in primo piano stelle della nostra galassia. È come se vedessimo questo oggetto lontanissimo, e immaginate che questa sia una vetrata, d'accordo, vicino ai nostri occhi, e queste stelle sono come delle goccioline su questa vetrata, goccioline d'acqua, e là in fondo, a distanza molto più grande di tutte queste stelline, abbiamo questa altra isola nell'universo, appunto, che è un'altra galassia. La luce che vediamo, presa col telescopio Hubble da questa bellissima immagine, è luce che ha viaggiato per 2.5 milioni di anni prima di arrivare a noi, facendo ogni secondo 300.000 chilometri. Ma allora, vedete, questa è una conseguenza molto importante per quello che vi andrò a raccontare, cioè quello che noi stiamo vedendo in questa immagine è la galassia di Andromeda come era 2.5 milioni di anni fa, quando la luce è partita dalla galassia. L'informazione arriva oggi, ma ci mostra la realtà come essa era nel passato. Ecco, noi cosmologi abbiamo questa grande fortuna che più andiamo a osservare oggetti a grande distanza da noi, e più li vediamo come erano nel passato. Quindi possiamo letteralmente viaggiare, tra virgolette, non solo sui grandi spazi, ma anche andare indietro nel tempo. Bene, torniamo al nostro cielo stellato. Ormai abbiamo capito, tutte queste stelle fanno parte della nostra galassia, ma qua, e ci sono altre galassie, ma quante sono le galassie nell'universo? E quanto lontano possiamo andare a scavare nella profondità dello spazio e studiare galassie che quindi sono lontanissime e dunque che ci si mostrano come erano nel lontano passato? Vedete, qui abbiamo fatto comparire un piccolo quadratino giallo, perché adesso andremo con un'animazione, diciamo, a sondare quello che possiamo vedere al limite di quello che i nostri telescopi attuali nel visibile, nella luce visibile, ci permettono di vedere in un piccolo quadratino. Questa è una regione qualunque del cielo, se non che in questa zona, proprio in questa zona, abbiamo una miglior visibilità, perché lo spazio interstellare della nostra galassia è particolarmente pulito. Bene, lì il telescopio spaziale Hubble, che qui vedete comparire, ha fatto una delle immagini più importanti, più profonde, che oggi noi abbiamo, dell'universo delle galassie. E allora, vedete, andiamo adesso a fare questo zoom virtuale, ma usando dei dati effettivamente presi dai nostri telescopi, che ci portano, ecco, da questo momento in poi, queste sono ancora stelle della nostra galassia, ecco, da questo momento in poi ogni puntino che vedete non è più una stella ma è una intera galassia. Ognuno di queste contiene centinaia di miliardi di stelle, e qui andiamo a vedere, ecco, le più lontane galassie che noi abbiamo in questa particolare direzione, ma diciamo con un campione statistico di qualunque altra. In questa immagine abbiamo la bellezza di qualcosa come 10.000 galassie. Ogni punto che vedete è una galassia, con l'eccezione di questo e di questo, che sono due stelline, due goccioline d'acqua sul vetro, diciamo, della nostra galassia. Tutto il resto sono galassie a grande distanza. E questa immagine si chiama Hubble Ultra Deep Field, il campo più profondo del telescopio Hubble, ci fa vedere alcune delle galassie più lontane che si trovano, pensate, a distanze che arrivano a 11-12 miliardi di anni luce. Quindi quello che noi vediamo in quel campione di lontane galassie è uno spaccato di com'era questo oceano di galassie, che è l'universo, come lo studiamo oggi nella cosmologia moderna, è una visione di come era un campione di quelle galassie 11-12 miliardi di anni fa. E allora la domanda sorge: ma allora questo universo che è fatto di miliardi di galassie in tutte le direzioni, in questo tempo, in questi miliardi di anni, è rimasto sempre uguale a se stesso oppure è mutato nel tempo? E noi possiamo cercare di rispondere a questa domanda studiando proprio come si comportano gli oggetti che vediamo a distanza sempre più grande. E abbiamo una risposta chiara a questa domanda. E la risposta è che l'universo nel suo insieme, questo grande oceano di galassie, muta nel tempo. A me piace dire questo, che la bellezza dell'universo, come lo conosciamo oggi, non è paragonabile tanto alla bellezza di un cristallo, di una pietra preziosa, no? Che è bellissima, ma è statica, sempre uguale a se stessa. È più simile alla bellezza di un fiore, no? Che sboccia e si apre, che ha una sua storia, ha una sua vita. E in effetti l'universo, proprio come un fiore che sboccia, si dilata. Quello che fa la storia dell'universo nel suo insieme è proprio legato a questa scoperta fatta da Hubble alla fine degli anni 20 del secolo scorso, che ha mostrato come le galassie si allontanano le une dalle altre in modo da tracciare questa espansione cosmica, come se questo universo, questo spazio, non fosse abbastanza grande e si continua a dilatare in tutte le direzioni. E allora capite che questo significa una cosa interessante, che più andiamo indietro nel tempo e quindi più vediamo oggetti a grande distanza, e più questi ci parlano di una storia remota, di un fiore, diciamo, che se oggi è aperto, beh, in quel passato doveva essere più chiuso. In altre parole, la densità di galassie doveva essere più grande nel passato. La temperatura media dell'universo, che i fisici sanno, diciamo, va a crescere se comprimiamo un gas, va bene, doveva essere più alta. Quindi l'universo a grande distanza ci appare come un universo che è più caldo, più piccolo e più denso. E se noi misuriamo, scusate, questo è una comunicazione professionale, non c'entra. E se noi andiamo a cercare quello che a studiare quello che succede nella espansione dell'universo, possiamo misurare quanto rapidamente questo universo si dilata, e quindi possiamo stimare che circa 14-15 miliardi di anni fa tutti i punti dello spazio, tutte le galassie che sono nell'universo, ma immaginiamoli come dei punti nello spazio, dovevano trovarsi a una distanza che tende a zero. Circa 14 miliardi di anni fa tutto l'universo doveva trovarsi in uno stato di estrema densità e di temperatura elevatissima. È quello che chiamiamo l'inizio della storia dell'universo, l'età dell'universo e quanto ci ha messo l'universo a partire da quella condizione primordiale di altissima densità e temperatura a dilatarsi fino al punto in cui lo è oggi. Bene, allora capite che il desiderio è quello di andare, se è possibile, a studiare ancora più da vicino questi momenti iniziali dell'espansione dell'universo, quando il fiore cosmico era veramente un bocciolo. E come possiamo andare ancora più indietro nel tempo rispetto all'osservazione di queste lontane galassie? Beh, dobbiamo cercare una luce, una sorgente luminosa che sia ancora più distante di quelle lontane galassie. Esiste una tale fonte di luce e di informazione che ci arriva da qualcosa di più distante? E la risposta è sì. E la risposta è sotto i nostri occhi. Vedete, lo sfondo nero che sta dietro a questa immagine, a tutte le galassie che vediamo qua, che cos'è? Vedete, noi ci interroghiamo su qual è la natura degli oggetti come le galassie, le stelle, i pianeti, ma raramente riflettiamo su quello che è lo sfondo di tutto ciò, che è lo sfondo nero che noi vediamo nel cielo limpido a occhio nudo nella sera. E oggi noi sappiamo una cosa fondamentale, una scoperta straordinaria fatta a metà degli anni 60 da Penzias e Wilson, che hanno vinto il premio Nobel per questa scoperta, e si sono accorti che se noi puntiamo un telescopio in una regione in cui non c'è alcuna sorgente, proprio andiamo a pescare quel fondo nero, ebbene quel fondo nero non è completamente nero. Ma da ogni punto, non solo da questo punto che ho segnato per intenderci, ma da ogni punto dello sfondo nero di tutta la sfera che ci circonda, noi riceviamo un debolissimo bagliore luminoso che ci arriva nelle microonde, quindi a lunghezze d'onda più grandi di quelle a cui i nostri occhi sono sensibili, con lunghezze d'onda di qualche centimetro o millimetro, diciamo nell'ordine del centimetro, e che non è niente, è niente meno che la prima luce dell'universo, cioè la luce, la radiazione che noi riceviamo dal momento in cui l'universo era una temperatura di alcune migliaia di gradi, tutto l'universo, tanto era denso e caldo. E da quella ultima spiaggia dalla quale noi riceviamo questa luce, noi possiamo quindi indagare quali erano le condizioni fisiche di questo universo appena nato, di questo universo ancora che non conteneva stelle, pianeti, galassie, ma era un mare incandescente, prima che appunto le strutture si potessero formare. Questo è il telescopio con cui per la prima volta, è un radiotelescopio, un telescopio a microonde, l'antenna con cui Penzias e Wilson hanno per la prima volta intercettato, casualmente peraltro, questo segnale. Bene, il nostro mestiere, il mio mestiere, ciò di cui mi sono occupato in tutta la mia carriera, come ha detto Paolo prima, e l'obiettivo della missione Planck è quello di studiare questa prima luce dell'universo con una precisione straordinaria, una precisione che ci porterà a approfondire in modo veramente incredibile, diciamo, quello che era lo stato iniziale della storia dell'universo. E allora, in uno schema, ecco come possiamo rappresentare l'universo. Vedete, noi abbiamo qui la Terra al centro. Oibò, ma cos'è che succede qui adesso? Torniamo indietro di qualche secolo per caso? No, assolutamente no. Ma il fatto è che l'universo è isotropo, è uniforme, è circa sulla grande scala uguale a se stesso in tutte le direzioni. Abbiamo galassie distribuite in modo più o meno uniforme in tutte le direzioni e in tutte le profondità dello spazio. E quello che qui rappresentiamo è come noi vediamo l'universo, è la nostra, diciamo, osservabilità dell'universo. E siccome noi più andiamo a osservare oggetti lontani e più li vediamo come erano indietro nel tempo, beh, questo fa sì che ovunque noi ci troviamo nell'universo, non perché siamo proprio qui, ma se fossimo in un altro punto nell'universo avremmo la stessa scena, e cioè in tutte le direzioni noi vediamo intorno a noi una simmetria sferica che è dettata dallo spazio-tempo, cioè più noi vediamo gli oggetti a grande distanza e più li vediamo come erano nel passato, fino ad arrivare a questa ultima spiaggia, diciamo così, incandescente, per cui l'universo era a circa 3000 Kelvin, ok? Ed è un universo giovanissimo, e in quel momento la luce per la prima volta ha iniziato a viaggiare, a propagarsi libera nello spazio. L'universo espandendosi si raffredda, e in questo momento, diciamo, abbiamo, per chi mi segue un minimo di, diciamo, abbiamo la prima combinazione di elettroni con i nuclei carichi, quindi la materia diventa neutra e quindi la sezione d'urto dei fotoni diventa improvvisamente molto bassa. Vuol dire l'universo in un istante cosmicamente parlando diventa trasparente alla luce, e noi ancora oggi vediamo questa luce che ha viaggiato sostanzialmente per tutta l'età dell'universo, e quindi ci porta un'immagine di com'era l'universo appena nato. Bene, dunque lo scopo della nostra osservazione è quello di andare a indagare questa luce primordiale che chiamiamo fondo cosmico di microonde, proprio nel senso che è luce che troviamo nelle microonde. Ma vedete, noi studiando quello che vediamo in questa ultima barriera, diciamo così, del nostro universo osservabile, noi possiamo cercare di andare, grazie alla fisica, su cui non possiamo dilungarci troppo, ma noi conosciamo, diciamo, i meccanismi fisici che governano le particelle in rapporto con la radiazione a energie sempre più grandi, e quindi possiamo estrapolare quello che accadeva nell'universo anche in tempi ancora precedenti. Questo momento in cui l'universo diventa trasparente è un momento in cui l'età dell'universo è circa 380.000 anni. Possiamo misurare questo con notevole precisione. E 380.000 anni rispetto all'età attuale dell'universo, che abbiamo detto è circa 14 miliardi di anni, è come due giorni di vita rispetto alla vita di un uomo adulto, poche ore di vita rispetto a un uomo adulto. Quindi è un universo appena nato, ma naturalmente, appunto, noi vogliamo indagare ancora più in profondità, e possiamo ricostruire, che adesso non mi soffermo perché non abbiamo il tempo, ma possiamo ricostruire, diciamo, i movimenti che nella natura avvenivano in tempi ancora più remoti di questi 380.000 anni, andando verso l'inizio del tempo, l'inizio dell'espansione, quello che chiamiamo il Big Bang. Quindi vedete, abbiamo a un certo punto il dominio della materia oscura sulla radiazione. A 3 minuti dopo il Big Bang abbiamo la nucleosintesi, la formazione di nuclei pesanti. Andiamo a temperature via via sempre più grandi, e allora a 1 secondo dopo il Big Bang abbiamo il disaccoppiamento dei neutrini, e a 1 microsecondo dopo il Big Bang la formazione dei nuclei, delle particelle che formano i nuclei. E andiamo addirittura a frazioni di nanosecondo, abbiamo la transizione elettrodebole, abbiamo a 10 alla meno 35 secondi quello che potrebbe essere stato un evento fondamentale, e cioè un'espansione rapidissima dell'universo nel suo insieme, su cui faremo un altro cenno più avanti. E così via. Qui cominciamo a mettere un po' di punti interrogativi, ma vedete, andiamo a sondare, grazie alla fisica e grazie alle osservazioni che ci danno, sia pure indirettamente, qualche riscontro per quello che vediamo alla superficie, appunto, di questa transizione, andiamo a indagare quello che era l'universo a frazioni di secondo dopo l'inizio. Ma dal punto di vista osservativo, la sfida è quella di raccogliere l'informazione che ci arriva da questa luce. E la prima grande breakthrough, il primo grande passo avanti fondamentale, se non il primo, diciamo uno delle più grandi passaggi, è stato ottenuto dal satellite COBE, Cosmic Background Explorer, lanciato dalla NASA nel 1900, 89, ma che poi nel 92 ha dato i risultati che ha dato. E qui vedete John Mather e George Muth, che è la persona con cui sono cresciuto, diciamo, scientificamente dopo la mia laurea qui a Milano. Sono andato a Berkeley in California, ho lavorato con lui per diversi anni, e quello che è stato fatto da questo satellite è la prima mappa di tutto quanto il cielo, che punto per punto nel cielo rivela l'intensità di questa luce primordiale. E qui vedete queste zone più rosse e blu distinguono delle regioni più o meno intense, quindi più o meno calde, più o meno fredde in questo universo primordiale, e sono delle variazioni piccole. È un universo molto uniforme, ma per la prima volta, e questo è il grande merito di questa misura, sono state evidenziate delle regioni leggermente più calde e regioni leggermente più fredde, segnalate da questi colori. Questo perché è così importante? Perché quello che ci mostrano queste regioni sono i primi movimenti, per così dire, della materia nell'universo, la gravità che incomincia ad agire per formare quelle che saranno le strutture nell'universo che vediamo adesso. E quello che vediamo qua, quindi, era qualcosa che veramente si stava cercando già da parecchi anni. C'è l'evidenza che in questo universo appena nato incominciava a soffiare, per così dire, il vento che avrebbe mosso la materia fino a farla crescere gravitazionalmente fino al punto in cui la vediamo oggi. E allora uno dice, va bene, ma se questa immagine dell'universo, scusatemi, devo chiarire una cosa, come verrà più chiaro anche dopo, questa forma ovale è semplicemente una rappresentazione della sfera, mi seguite? Cioè questa sfera, immaginate che questa sfera sia un mappamondo della Terra, va bene? Noi sappiamo che possiamo rappresentare la sfera mettendo, che so, qui l'Europa, l'Africa, gli Stati Uniti d'America, il Sud America, l'Asia, ok? Questa è una sfera espansa su questa proiezione. È la sfera celeste mostrata nell'intensità della luce primordiale, ok? Bene, ma allora se questa immagine a tutto cielo già era stata ottenuta da COBE, perché dobbiamo fare un altro sforzo con Planck per andare a rifare questa misura? Perché Planck? In verità vi devo dire che l'idea di Planck è nata proprio il giorno dopo questa scoperta, che ha fruttato appunto il premio Nobel anche a questi due signori, ok? Ma perché? Ci siamo resi conto, ero proprio a Berkeley con George Muth che parlavamo di questo, siamo nel lontano 91, che questa 92, scusate, che questa questo segnale primordiale è possibile a questo punto andarlo a indagare molto più profondamente per avere delle informazioni su come l'universo primordiale si muoveva e diciamo quali erano le condizioni che lo caratterizzavano. E adesso voglio provare a spiegarmi un po' meglio, scusate, magari è un pochettino difficile, ma non vi preoccupate, concettualmente è semplice. Quello che voi vedete qua, questa distribuzione di macchie rosse e blu, ha una certa statistica, ha un certo contrasto, e a seconda di qual è la dimensione angolare, cioè la grandezza delle regioni che voi andate a confrontare in questa mappa, avete dei contrasti più o meno grandi. Ecco, questi contrasti noi li chiamiamo anisotropia, ok? E qui vedete il grado di anisotropia che viene fuori da una mappa di quel genere in funzione di che cosa? Appunto della scala angolare, cioè di quanto sono grandi le regioni che noi andiamo a confrontare nel cielo. Questa curva gialla è quello che la teoria fisica prevede debba essere la statistica di queste anisotropie, se è vero che queste appunto ci arrivano da un universo primordiale che sta incominciando per forza di gravità a prendere forma, ok? Ebbene, qui vedete degli angoli, qui sono 180 gradi, quindi qua stiamo prendendo la mappa nelle sue dimensioni più grandi, e poi andate logaritmicamente verso angoli sempre più piccoli, quindi qua andate a vedere dettagli sempre più piccoli. Ebbene, questa mappa di COBE ha una risoluzione di appena 7 gradi. Il più piccolo dettaglio che potete vedere su questa mappa è circa 15 volte la luna piena, pensate. È una mappa molto rozza, molto molto rozza. Bene, con questa grande risoluzione, questa scarsa risoluzione, quindi i punti di questa mappa sono soltanto qua, in questa regione. Se noi riusciamo, questa è stata l'idea di Planck, se noi riusciamo ad andare a misurare il cielo con molta più precisione angolare, noi possiamo cercare di misurare questi picchi e queste valli che effettivamente la teoria prevede esserci lì, e vediamo se ci sono veramente. E soprattutto, se noi studiamo questi, noi siamo in grado di dedurre quali erano le proprietà fondamentali del mezzo in cui quelle increspature si muovevano. Un po' come se voi buttate un sasso su una superficie, che so, d'acqua, vedete certe onde. Se la superficie è fatta di olio, per esempio, lo stesso sasso produce delle onde un po' diverse. Ecco, andando a studiare queste onde dal punto di vista statistico, d'accordo, noi siamo in grado di capire di che cosa è fatto l'universo, quali sono le forme di materia e di energia che compongono il tessuto dell'universo. Ecco, questo però richiede di andare a vedere queste fluttuazioni, questi picchi acustici, come vengono chiamati. E così, appunto, questa è l'idea di Planck, questi sono i primi schizzi che ho ancora appiccicati sulla mia lavagna, sopra la mia scrivania all'università, di come poteva apparire il satellite, gli strumenti. Naturalmente è una lunga storia che poi ha portato, dopo qualcosa come 17 anni di sviluppo, a questo che è il satellite che poi abbiamo effettivamente lanciato. È uno dei satelliti più sofisticati che siano stati costruiti, dell'Agenzia Spaziale Europea. Come è stato detto, l'Italia e la Francia sono i due paesi leader, in cui partecipa anche la NASA al 20% della missione. E qui vedete lo slogan di questa satellite: Looking back to the dawn of time, guardando verso l'alba del tempo, no? E questo si capisce, andiamo a vedere la prima luce dell'universo. E questo è il telescopio, vedete qui messo, diciamo, a nudo. Questo è uno specchio di 1,5 metri di diametro che raccoglie questa luce che ha viaggiato per 14 miliardi di anni. E una piccolissima fetta di questa luce viene intercettata dal nostro telescopio, mandata a questo specchio, che poi la rimanda su questo piano focale, che è fatto di detector raffreddati a temperature molto vicine allo zero assoluto, cosa che è indispensabile per dare la sensibilità a questi rivelatori. E questa è stata la sfida tecnologica più grande: arrivare, pensate, il cuore di questo strumento arriva a essere un decimo di grado sopra lo zero assoluto, 273 gradi sotto zero. E questo non era mai stato fatto, diciamo, nello spazio, e questo ha permesso a Planck di fare, diciamo, il passo avanti straordinario che è stato fatto. E qui, come vedete, è una lunga storia, parte appunto dal 92. Qui ci sono alcuni cenni di quelli che sono stati i momenti fondamentali di questa impresa, di questa avventura. Ma andiamo subito, diciamo, al momento poi del lancio del nostro satellite, dopo il quale, alla fine della fiera, abbiamo fatto qualcosa come 4 anni di osservazioni, anche se il minimo tempo previsto per dare la scienza era di un anno e mezzo scarso, quindi è andata ben oltre le più rosee aspettative. E qui vedete, abbiamo fatto un rilascio dei primi risultati nel 2013, e poche settimane fa, appunto, abbiamo per la prima volta mostrato in pubblico l'analisi fatta nel 2014. E sono arrivato un pochino in ritardo perché proprio oggi abbiamo fatto un'altra punto con la Science Team sulla data di rilascio finale dei paper, delle pubblicazioni, che sarà diciamo entro la metà di febbraio, quindi stiamo per pubblicare definitivamente questi risultati. Naturalmente tutto questo è lo sforzo di una grande squadra, nella collaborazione Planck siamo qualcosa come 400 ricercatori oggi, all'inizio eravamo ovviamente 4-5, adesso siamo 100 volte di più, e non posso non mostrare anche i miei giovani collaboratori dell'Università di Milano, uno dei gruppi diciamo più attivi in tutta questa storia e anche nel tempo. E qui siamo al momento del lancio, che possiamo anche brevemente far andare. E siamo nella Guyana francese, nella base di lancio dell'ESA. Questa è una Ariane 5, 60 metri di altezza, 780 tonnellate di carburante, e in cima ci sono 20 anni di lavoro di centinaia di persone che stanno per prendere fuoco, si spera senza grosse devastanti conseguenze. Io ero lì, diciamo, mi ricordo ogni notte quasi come quello che è l'emozione di questo momento, ma il lancio è stato perfetto. L'Ariane 5 ha spinto il satellite Planck, che è stato lanciato insieme a un altro satellite Herschel, e ha spinto entrambi i satelliti a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi a grande distanza dalla Terra. E il motivo per andare a grande distanza dalla Terra è di togliere il disturbo che dà la Terra, non per avvicinarsi ovviamente alle scale cosmiche che andiamo a sondare. Questo è quello che è successo in questa animazione che vedete dopo che siamo usciti dalla, diciamo, dall'atmosfera. C'è stato il rilascio del satellite da parte di questo ultimo stadio dell'Ariane. Dopodiché Planck ha raggiunto la sua orbita intorno al punto Lagrangiano L2, e quello che ha fatto, se l'animazione funziona, vediamo, quello che Planck ha fatto nelle sue osservazioni, non si vede assolutamente, peccato, non so come mai. C'è qualche problema, ma allora ve lo descrivo a voce. Quello che Planck ha fatto è di ruotare su se stesso una volta al minuto, lui fa uno spin e ruota una volta al minuto, e in questo modo il telescopio rastrella una fettina di cielo, e poi grazie al moto che il satellite ha seguendo la Terra intorno al Sole, ogni 6 mesi, fettina per fettina, riempie tutto quanto il cielo. E quindi ogni 6 mesi noi abbiamo una mappa completa del cielo nelle microonde, di questa luce primordiale. E quindi, avendo fatto 4 anni di osservazione, abbiamo 8 volte la misura della stessa cosa. Per noi questo è importantissimo per poter assicurarci che tutti i segnali che riceviamo sono effettivamente del cielo e non sono dovuti a effetti spuri. E così vedete che appunto questi sono anno per anno, vedete, ogni 6 mesi noi abbiamo un cielo, questa ultima è l'ultima release, è l'ultima osservazione, e abbiamo la bellezza di 4 anni e quindi 8 diverse rappresentazioni dello stesso cielo con cui possiamo fare analisi molto, molto approfondite. E allora che cosa vediamo? Adesso vi mostro un po' questi risultati, queste mappe, e poi ciò che ne abbiamo estratto. Qui vedete le 9 lunghezze d'onda, per così dire i 9 colori ai quali Planck è stato in grado di osservare, e per come erano costruiti gli strumenti. Qui siamo a 30 GHz, quindi siamo alla lunghezza d'onda di circa 1 centimetro, e poi salendo in lunghezza d'onda arriviamo fino qui che siamo a circa 1/3 millimetro, ok? Quindi siamo a piccole lunghezze d'onda. E cosa vediamo? Sempre in questa proiezione ovale, ricordiamoci che ognuna di queste è l'intera sfera, e qui che cosa vediamo? Vediamo questa striscia rossa che è dovuta alla nostra galassia, perché noi siamo dentro la galassia, possiamo andare fuori dall'atmosfera terrestre, ma di sicuro non possiamo uscire dalla galassia. E la galassia emette nelle microonde, e fortunatamente emette in un modo diverso da quella che è l'emissione di fondo, che sono queste diciamo screpolature che vediamo lontano da questo che è il piano della nostra galassia, della grande girandola che abbiamo visto prima. E allora il fatto che vedete a seconda della lunghezza d'onda cambia l'emissione della galassia, vedete qui diventa molto sottile, qui diventa più grande e poi se andate qui diventa sempre più forte, qui addirittura diventa gigantesca. Ma in questo modo, mettendo insieme tutte le informazioni a tutte queste 9 lunghezze d'onda, noi riusciamo a separare quella che è l'emissione della nostra galassia da quella che è l'emissione primordiale. E quindi possiamo costruire questa, che è effettivamente la mappa che cercavamo. La mappa in cui vediamo la prima luce dell'universo con un dettaglio molto, ma molto grande. Se avete presente l'immagine che vi ho mostrato di Kobe, qui vedete a occhio che c'è un dettaglio molto, ma molto più fine di queste piccole screpolature. E cosa stiamo vedendo? Qualcosa di straordinario. Stiamo vedendo gli embrioni delle galassie, i singoli gruppi e ammassi di galassie che iniziano a formarsi. Le zone più rosse sono zone leggermente più dense e quindi leggermente più calde rispetto al valore medio, e sono gli embrioni delle galassie, come fare una ecografia prenatale dell'universo. Ok? E questo accadeva appunto quando l'universo aveva 380.000 anni e tutto ci lascia credere che l'origine di queste piccole fluttuazioni che poi la gravità incomincerà a far crescere nei miliardi di anni, formando galassie, stelle, pianeti, tutte le strutture che vediamo intorno a noi oggi in questo universo così ricco, nascono molto probabilmente da un soffio di qualcosa che avvenne nella prima frazione di secondo dopo il Big Bang, 10 alla meno 35 secondi, la cui traccia, come cercherò di accennare fra poco, possiamo sperare di trovare ancora una volta nel fondo cosmico, la traccia diretta. Ma diciamo la conseguenza macroscopica sarebbe proprio l'origine di queste piccole fluttuazioni che comunque sia esistono e sono quelle che danno forma all'universo così come oggi lo vediamo. Una cosa importantissima per noi che facciamo questo mestiere è assicurarci che la statistica, ricordiamoci che il nostro scopo è ricostruire quella curva gialla, vi ricordate? Ecco, quella statistica deve essere pura, non deve essere sporcata da effetti strumentali. E per questo è molto interessante il fatto che il nostro satellite contiene 2 diversi strumenti basati su 2 tecnologie diverse. Questo è quello, diciamo, italiano per intenderci, e questo è quello francese. E nonostante la diversità linguistica e magari un po' culturale tra Italia e Francia, insomma, queste due realtà devono parlarsi, devono andare d'accordo, cioè quello che vede uno strumento deve essere visto anche dall'altro, e il fatto che siano fatti in modo proprio tecnologicamente diverso ci aiuta, perché se quello che vedono entrambi gli strumenti combacia, vuol dire che abbiamo un'evidenza forte che la misura è pulita. E allora quello che facciamo come test fondamentale, ve lo mostro per darvi un'idea del tipo di domande che ci poniamo, è quello di prendere delle differenze, per esempio, tra queste mappe, una costruita a 70 GHz e l'altra a 100 GHz, quindi una con lo strumento radiometrico e l'altro con strumento bolometrico. 2 modi completamente diversi di misurare queste piccolissime increspature. Bene, abbiamo capito che la galassia si mostra leggermente diversa, ma il fondo è lo stesso. E allora se io piglio questa differenza, quello che mi aspetto è proprio quello che vedete qua, che tutto quello che riguarda il fondo primordiale si cancella, questo verde vuol dire zero, e resta soltanto un residuo a livello della galassia. Ma il fatto che qui si cancelli perfettamente ci assicura che i segnali che stiamo vedendo sono autentici e liberi da errori sistematici. Qui un altro aspetto, questo è uno zoom, vedete, questo è il 70 GHz, questo è il 100 GHz, vedete che in questa regione dove abbiamo l'emissione della galassia c'è una certa differenza, Ma la cosa importante, ed è giusto e sacrosanto che sia così, la cosa importante è che ad alta latitudine galattica, lontano dalla galassia, dal piano della galassia, dove c'è il fondo primordiale, invece avete la stessa struttura. Tanto che se fate la differenza, vedete che si cancella perfettamente. Questo è il tipo di confidenza di cui noi abbiamo bisogno per tirare le conclusioni esorbitanti di cui vi dirò fra poco. Noi abbiamo l'evidenza forte nei nostri dati che c'è una autoconsistenza che ci porta a credere nei risultati che otteniamo. Ecco, questo che vedete è proprio quella curva che vedevamo prima in giallo, rappresentata in modo lievemente diverso, ed è la curva rossa. E i punti blu sono le nostre misure. Vedete con quale precisione incredibile noi effettivamente ricostruiamo la presenza di questi picchi e di queste valli, che sono dovute proprio alle oscillazioni che cosa comportano? La gravità che tira su di sé nelle zone di sovradensità e, diciamo, la repulsione dovuta al campo dei fotoni, dal plasma, diciamo, dei fotoni, che tende a, come forza elastica, a resistere. Quindi abbiamo delle oscillazioni acustiche che statisticamente si misurano con questi picchi e queste valli. E vedete fino a dove noi riusciamo a ricostruire queste oscillazioni con grandissima precisione. E come ho detto, queste onde statistiche, chiamiamole così, sono quelle dalle quali possiamo avere delle informazioni su quelli che sono i parametri fondamentali che governano l'universo, che governano la composizione e la geometria dell'universo. Vedete qui i dati del 2014, questa è l'ultimo, questi sono ancora preliminari, ma come ho detto li stiamo per pubblicare, in un certo senso vedete proprio l'anteprima. Qui sotto ci sono i residui, cioè le differenze tra i dati misurati e il modello, e vedete con quale precisione alla fine possiamo ricostruire questo spettro. C'è un'altra cosa che è una vera novità della ultima rilascio di risultati, ed è che noi questo fondo primordiale di luce cosmica lo possiamo vedere anche in polarizzazione. Cioè possiamo anche farci un'idea di quali siano i piani prevalenti su cui vibra questa luce che noi otteniamo, non solo l'intensità. E proprio come c'era la curva gialla che la teoria prevede per l'intensità, c'è anche una curva teorica, anche qui gialla, che prevede come si comporta statisticamente la polarizzazione di questa luce primordiale. E quello che vedete qua è proprio questo spettro di polarizzazione, che è un segnale 10 volte più piccolo, quindi dobbiamo andare a misurare cose ancora più fini. Se poi noi fossimo in grado, ma qui ancora non ci siamo arrivati, d'accordo? Di misurare questa componente segnata in rosso, che è una componente di questa emissione polarizzata, noi avremmo una traccia diretta di quello che accadeva nell'inflazione a 10 alla meno 35 secondi. Qualcosa che, appunto, è un po' la nuova frontiera su cui ci si sta muovendo. Invece questa gialla è una polarizzazione dovuta proprio ai processi diciamo fisici di cui siamo ben consapevoli e abbiamo ben sotto controllo, che sono fondamentalmente gli stessi che producono quelle increspature di cui abbiamo parlato fino adesso. E allora ecco che veramente siete tra i primi a vedere queste mappe. Possiamo vedere le mappe questa volta dell'universo, ma non come contrasto di intensità, ma come contrasto di polarizzazione. E vedete che la faccia di queste mappe è diversa. La nostra galassia qui naturalmente incide, ma incide in modo più complesso. E qui andiamo appunto a 30 GHz, a 44 GHz. Vedete anche qui che andando a frequenze più alte diminuisce il contributo della galassia, che fa tutto questo colori blu e rossi, qui è diminuita molto. A 70 GHz abbiamo il minimo, vedete com'è pulito il cielo, e qui c'è la speranza appunto di scavare in profondità fino a vedere quei modi di polarizzazione che potrebbero essere una traccia diretta della inflazione primordiale. Poi andando a frequenze alte, per esempio a 353 GHz, vedete come la galassia la fa da padrona, quindi la polarizzazione qui è invisibile, quella primordiale, e c'è solo quella della galassia. Ma è importantissimo per noi avere queste mappe, perché ci permettono di pulire questo residuo, no? Dovuto alla nostra galassia, che è effettivamente altrimenti sporcherebbe la statistica dei nostri risultati. E vedete, queste sono delle simulazioni degli spettri di polarizzazione, quindi la statistica con cui questa polarizzazione si presenta. Questi sono due diversi modi della polarizzazione, ma non importa adesso entrare in questi dettagli. Pensate solamente che questi sono due spettri, appunto due rappresentazioni statistiche di come la polarizzazione si presenta, e adesso vi mostro, diciamo, quello che abbiamo misurato, quello che stiamo misurando letteralmente in queste settimane. E vedete con quale precisione, di nuovo, questi punti si adagiano sulla curva rossa, sulle curve rosse. E notare che queste curve rosse sono quelle che noi ci aspettiamo basandoci sulle anisotropie di temperatura che avete visto prima. Cioè un'autoconsistenza completa entro i limiti, almeno di quello che vedete qua, e qui lo vedete ingrandito nei residui, d'accordo? Tra quello che vediamo come statistica nelle anisotropie di temperatura e quello che vediamo nelle anisotropie polarizzate. Questa è veramente la prima volta che ci si spinge fino a questa profondità. Ma ricordiamoci ancora una volta, in fondo, qual è il risultato o uno dei principali risultati che vogliamo ancora estrarre da questa informazione. È quello di conoscere quali sono i numeri dell'universo. Pensate, tutte queste teorie, queste curve teoriche rosse, compresa quella che abbiamo visto prima, sono fissati da sei numeri, sei parametri. Allora voi capite che con una tale precisione di ricostruzione sperimentale, questi sei parametri voi li inchiodate bene, e questi sei parametri contengono le informazioni che ci dicono quali sono le forme di materia e di energia nell'universo, qual è la geometria dell'universo e qual è la velocità con cui l'universo si espande, la costante di Hubble. E allora questi sono i sei numeri magici che vedete qui rappresentati in questo plot. Adesso non voglio entrare in particolari eccessivi, ma vedete come vi dico che queste precisioni, soprattutto appunto combinando le informazioni dalla intensità della luce primordiale e la polarizzazione della luce primordiale, ottenete queste incertezze così piccole, queste grandi precisioni date dalle curve blu, dai contorni blu, che fissano i sei parametri fondamentali. Che cosa ci dicono questi sei numeri? Ci dicono sostanzialmente qual è la natura globale dell'universo in cui noi viviamo. E in particolare, che cosa ci dicono? Ci dicono, come ho detto, quali sono gli ingredienti fondamentali, e ci permettono di pesare le diverse forme di materia e di energia. Guardate, questo è un highlight, diciamo, un risultato principale che noi otteniamo, che ci dice che soltanto il 4,9% di tutta quanta la materia e energia dell'universo è in forme che noi conosciamo. Cioè tutta la materia che c'è nelle galassie, nelle stelle, in tutto quello che abbiamo visto, nel nostro pianeta, qua, la luce, tutto questo sta nella fettina gialla. Il 95% della stoffa dell'universo è fatto di forme di materia e energia ancora ignote. Possiamo dire una cosa in più, che queste forme ignote sono di due tipi, perché hanno degli influssi diversi dal punto di vista gravitazionale, e quindi anche se non sappiamo cosa sono, grazie a tutta questa informazione statistica riusciamo a misurare quanta ce n'è di un tipo e quanta ce n'è dell'altro. Il primo tipo, che viene chiamata materia oscura, magari tanti di voi ne sanno tantissimo di questo, ma diciamo dark matter, materia oscura, è materia che sostanzialmente dal punto di vista gravitazionale si comporta come la materia ordinaria, cioè ha una gravità che tende ad ammassare la, diciamo così, la materia circostante. Anzi, fortunatamente che esiste, perché le galassie si sono formate proprio grazie all'esistenza di questa materia oscura, e questa contiene il 26,8%, e poi abbiamo addirittura un 68% fatto di un'altra forma ancora più esotica di energia, che chiamiamo dark energy, che è responsabile, o che, diciamo, bisogna ammettere l'esistenza di questa energia oscura, perché il tutto deve fare uno, e quindi manca letteralmente alla nostra torta un 68%. In più, questo 68% è proprio quello che serve per spiegare il fatto che questa espansione cosmica sta accelerando. E questo è un risultato relativamente recente, che combinato con i nostri risultati sul fondo cosmico di Planck, ma anche di WMAP, di altri esperimenti sul fondo cosmico, ci convince che ci deve essere in qualche modo una componente ulteriore e maggioritaria, ancora molto misteriosa, di energia nell'universo. Combinando queste informazioni, noi possiamo anche risalire a qual è la data di nascita dell'universo, quanto tempo veramente l'universo ci ha impiegato ad arrivare allo stato attuale da quello che vediamo direttamente nel fondo cosmico. E la risposta è 13,82 miliardi di anni, vedete, con una precisione veramente a livello del percento, ok? Quindi siamo veramente a grande precisione anche in questo senso. L'ultimissima cosa che vi voglio raccontare brevemente, perché ce ne sarebbero veramente tante che stiamo raccogliendo da questa ricca messe di dati di Planck, è il fatto che noi possiamo anche farci un'idea di quello che succede alla luce primordiale nel suo viaggio dal fondo dell'universo fino a noi. Vedete, questa immagine mostra un ammasso di galassie, e queste sorte di archi che vedete sembrano quasi dei difetti del telescopio che ha preso queste immagini. In realtà queste sono galassie che sono distorte dalla gravità. Dalla gravità di che cosa? Proprio degli ammassi e delle galassie che vedete in primo piano, e questi archi sono galassie che noi non vedremmo se non fossero amplificate dalla presenza di questi ammassi, e quindi che fungono proprio come dei telescopi naturali, diciamo, e che quindi distorcono la luce. Bene, noi possiamo, e questo è dovuto al fatto che dalla relatività generale sappiamo che la presenza di materia deforma lo spazio proprio come una lente, e quindi la luce che attraversa questo spazio deformato dalla materia diciamo ci arriva con appunto una distorsione che noi possiamo misurare grazie a Planck, partendo proprio dalla luce che arriva dal fondo dell'universo. E in questo modo, per la prima volta, abbiamo costruito una mappa che ci dice non soltanto che esiste questa materia oscura, ma ci dice anche quanta ce n'è nelle diverse direzioni nel cielo. Per la prima volta abbiamo ricostruito il modo in cui si distribuisce la materia oscura nell'universo, e anche da qui possiamo fare poi analisi quantitative che sono molto importanti per i nostri risultati. Ecco, quindi ho fatto questo percorso, al quale voglio concludere con le parole di colui al quale è stato dedicato il nostro satellite, Max Planck, che naturalmente sappiamo tutti è un padre della fisica moderna, ma è stato anche uno scienziato, un uomo che ha saputo esprimere qual è l'atteggiamento umano nei confronti della realtà quando uno è nella posizione di ricercare, di conoscere, no? E lui dice così: chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra semplicemente di aver perduto l'arte del ragionare e del riflettere. Questa capacità di meravigliarsi, io credo che per noi che facciamo questo mestiere di ricercatori e per chiunque abbia il gusto di ricercare la verità o pezzi di verità nelle cose, questa capacità di stupirsi, di meravigliarsi sia la condizione necessaria. E l'ultimissima cosa è che dopo tutto questo viaggio, diciamo, nel macrocosmo, nelle dimensioni che sfuggono alla nostra immaginazione, ma anche a noi che facciamo questo mestiere quotidianamente sfugge la capacità di visualizzare la grandezza di quello che vediamo e tutta questa storia cosmica che ha portato alla fine a quel punto di osservazione che ci è dato di vedere, di vivere qui. Ecco, la cosa più commovente forse è proprio ritornare al nostro piccolo pianeta, cioè rivedere noi stessi in questa vastità. E così concludo, questa volta con le parole di un poeta, non di uno scienziato, perché mi sembra che appunto esprimano questo rinnovato stupore a vedere l'umiltà del proprio punto di partenza. E dice Thomas Eliot: non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Grazie.
Bene, grazie veramente. Adesso quanto tempo abbiamo per domande? Devi fuggire immediatamente? Ancora un attimo.
Forse anche loro vogliono fuggire.
Beh, chi vuole può andare, chi vuole fare domande può farlo. Sì. E per favore però venite qui a un microfono, oppure se c'è un microfono possiamo far girare il... perché bisogna assolutamente parlare nel microfono, altrimenti non viene la registrazione della domanda. Sta arrivando il microfono a mano, quindi e chi dovesse andare via e ritirare il certificato può prenderlo da Alberto Vianelli, che è qui proprio all'angolo in punta alla sala. Basta aggiungere il vostro nome, e cognome, numero di matricola, tutto il resto è già pronto. Prego, prima domanda.
Scusi, la ringrazio molto. Volevo fare un paio di domande. Una, io... Qua. Forse perché sono orba, non sono riuscita a vedere la risoluzione... diciamo temporale delle vostre misure, delle vostre mappe, non temporale, scusi, la risoluzione di temperatura delle vostre mappe. Sì. Non sono riuscita a vederla, c'era sotto la scala, sì, ma sì, non sono riuscita a vederla.
Sì, sì.
E poi volevo chiederle, visto che lei è stato chiarissimo, se magari riesce a dirci due parole sulle sei costanti cosmologiche delle quali accennava, perché io, a parte che non ho capito nulla, però ne ho viste cinque di cose.
Sì, e sì. Allora... ne manca una da quel plot, è vero.
Ah, ok, va bene.
Sì, sì.
Grazie.
Certo. Allora, la prima cosa è che... Aspetta,
magari vado lì che può essere utile avere ancora l'immagine. Basta solo far sempre...
Certo.
Ecco qui. Forse più bello vederla da qua.
Queste increspature sono le regioni più calde, parliamo in termini di temperatura, e la temperatura non è altro, diciamo, che una misura dell'intensità, d'accordo? E queste regioni più calde, diciamo, sono una parte su 10 alla 5, ok? Quindi il segnale che vediamo è una parte su 10 alla 5, un centomillesimo. Questo punto è un centomillesimo più caldo di questo, e le differenze in temperatura assoluta sono dell'ordine quindi dei 30 microkelvin, ok? Il noise, il rumore che noi abbiamo è dell'ordine dei 2 microkelvin per elemento di risoluzione. Quindi queste sono mappe ad alto signal to noise, Quindi non è un'osservazione, diciamo così, che è in competizione con il noise, ma è proprio un imaging, ok? Per quanto riguarda la temperatura, sulla polarizzazione, chiaramente, essendo che il segnale è 10 volte più piccolo, quindi nelle mappe di polarizzazione il segnale è dell'ordine dei micro Kelvin. Qui, ecco, qui la vedete forse meglio la scala, e queste qui siamo a livello, diciamo, dei pochi micro Kelvin come RMS, ok? E quindi, diciamo, il rapporto segnale-rumore è ancora buono, ma non è così buono come temperatura. Tuttavia, statisticamente, poi, gli spettri sono spettacolari, no? Perché è chiaro che abbiamo un sacco di informazione da mettere insieme. L'altra domanda sono i parametri. Allora, i parametri, diciamo, c'è una scelta che uno può fare di quali parametri prendere come primari e poi ce ne sono altri, diciamo, che discendono da questi. Comunque quello che vediamo qua, abbiamo omega B che è il contributo barionico alla densità totale dell'universo, quindi quanta è quello, diciamo, è quel 5% di fettina gialla, d'accordo? Poi abbiamo omega matter, quindi l'intera materia ordinaria più materia oscura, e quindi ecco che uno può tirare fuori il parametro sulla dark matter. Questa è l'ampiezza, quindi questo non è un parametro fisico quanto piuttosto una normalizzazione, diciamo, dello spettro. Dopodiché qui abbiamo tau, che è la profondità ottica, e qui abbiamo la dimensione angolare all'ultimo scattering, cioè, se vogliamo, il multipolo o l'angolo a cui avviene il primo picco della distribuzione dello spettro, cioè questo, diciamo, l'angolo a cui avviene il primo picco, ok? Per esempio la costante di Hubble non è tra queste, ma la si deriva combinando questi parametri. L'età dell'universo, per esempio, che ho citato, non è tra questi, ma lo si deriva usando la relatività generale, va detto, perché questa si appoggia su un modello, no? Però, diciamo, la relatività generale è molto robusta e questo è il tipo di risultato che otteniamo.
Pronto? Sì, altre domande qua.
Sull'esperimento di polarizzazione.
Certo, ne ho fatto un piccolo cenno. Ciò a cui si riferisce questa domanda è il fatto che, vedete, qui ho fatto questo cenno e vi dicevo, ma se si riuscisse a vedere la traccia di questa componente che chiamiamo modi B della polarizzazione, che vedete è sotto a meno di un ordine di grandezza e non sappiamo veramente quanto, la teoria non ce lo dice, ma se si riuscisse a vedere questa traccia sarebbe l'evidenza diretta e non più indiretta del fatto che c'è stata effettivamente questa fase di inflazione in cui l'universo a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang, quindi diciamo in un tempo infinitesimo dopo il Big Bang, avrebbe avuto una espansione accelerata. E questa è la cosiddetta teoria di inflazione, che è molto significativa in quanto rende ragione di tutta una serie di altre questioni che noi vediamo, di altre osservazioni su cui non ho il tempo di dilungarmi, ma quindi che, diciamo, è una teoria che è molto interessante da verificare direttamente. Ora, questo esperimento chiamato BICEP2, dei nostri colleghi americani, qualche mese fa ha dato l'annuncio con grande scalpore internazionale del fatto che con questo telescopio dedicato proprio a una misura di questo tipo piazzato al Polo Sud hanno annunciato di aver visto, di aver misurato per la prima volta la traccia di questa polarizzazione di modi B cosiddetta, quindi proveniente da onde gravitazionali dovute all'inflazione, e quindi è stato un grande boom, ok? Qual è il problema di questa misura? Il problema di questa misura è che hanno fatto questa osservazione a un'unica lunghezza d'onda. Io ho sottolineato l'importanza per Planck di aver misurato 9 diverse lunghezze d'onda in modo da poter essere sicuri che nell'analisi noi siamo in grado di separare l'emissione che viene dalla nostra galassia, che sono le goccioline sul vetro ancora, se volete, rispetto al segnale cosmico, perché il telescopio becca quello che becca, arriva quello che arriva. Ora, questo segnale debolissimo di polarizzazione, qui stiamo parlando di frazioni di microkelvin, tanto per stare alle unità di misura, diciamo, qual è il problema? Che loro hanno fatto la misura solo a 150 GHz. Certo, hanno scelto una regione molto pulita della galassia, tuttavia non avevano la leva per poter fare questa verifica, e cioè che non ci fosse un contributo spurio dovuto alla nostra galassia. La cosa interessante è che abbiamo fatto noi, con i nostri dati di Planck, un'analisi partendo proprio dalla mappa a 300, soprattutto dalla mappa a 350 GHz che vedete qua, e a 30 GHz, cioè laddove la galassia è più importante, abbiamo estrapolato su tutto il cielo, ma anche in quella piccola regione misurata da BICEP 2, e abbiamo pubblicato un articolo già un paio di mesi fa, a ottobre, in cui abbiamo mostrato che non esiste alcuna regione del cielo in cui si può trascurare il contributo della polvere polarizzata. Dopodiché abbiamo instaurato, e questo è bello che succeda nella comunità scientifica, una collaborazione con il gruppo di BICEP 2, e siamo andati avanti alcuni mesi, e posso dire che siamo ormai arrivati a una conclusione comune, mettendo insieme i nostri dati, appunto, a frequenze più basse e più alte, che quindi possono verificare, no, l'inquinamento galattico, chiamiamolo, e stiamo per sottomettere a una rivista un articolo congiunto in cui possiamo veramente, diciamo, arrivare al meglio di quello che è possibile arrivare oggi. Dunque, la storia in poche parole è che c'è stato un grande annuncio, evidentemente prematuro, perché abbiamo già pubblicato e dimostrato che non c'è nessuna regione della galassia in cui si può osservare senza tener conto e sottrarre il contributo della galassia, e adesso stiamo per diciamo rendere pubblici il risultato di un'analisi approfondita e congiunta con il gruppo di BICEP 2. Scusate, è stata un po' lunga, ma è importante.
Buonasera professore, buonasera. Complimenti. Io volevo chiederle due cose. Per quanto tempo ancora si protrarrà la missione di Planck, e quanto è stato importante o qual è stato il lavoro di Planck nello studio delle lenti gravitazionali? Parlo come temperatura o come profondità nell'osservazione, se così si può dire. Grazie.
Allora, la missione Planck ha terminato, diciamo, le sue osservazioni. Come ho detto, siamo andati oltre le più rosee aspettative come durata, e la durata è legata alla criogenia. Vi ho detto che andiamo a frazioni di grado sopra lo zero assoluto, e questo richiede un sistema a tre stadi, diciamo, criogenico, e diciamo ognuno di questi tre stadi ha una lifetime finita, d'accordo? Quindi è andata molto bene. Quello che adesso stiamo facendo è spremere, diciamo, i dati fino in fondo. Stiamo concludendo, come ho detto, l'analisi, la seconda rilascio di dati cosmologici con la polarizzazione, ma abbiamo un altro anno d'intesa con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e con l'ASI, che naturalmente sostiene la parte italiana, e andremo quindi avanti fino alla fine del 2015, inizio del 2016, come ultima sintesi, perché nonostante che stiamo appunto uscendo con una seconda analisi, sappiamo bene che c'è ancora del lavoro da fare, soprattutto quello che sentiamo come anche l'obbligo di fare è di restituire alla comunità, perché questo poi sono dati che diventano pubblici, chiunque, no, può fare la sua analisi, di restituire i dati più puliti possibile, più compresi possibile in tutti questi effetti minimi, no, che nella statistica poi diventano importanti, perché mentre le analisi, diciamo così, più cosmologiche, di spettro di potenza, di qualunque altro tipo di analisi astrofisica, può essere fatta da chiunque, siamo consapevoli che soltanto chi ha l'esperienza di quel particolare strumento è veramente in grado di produrre i dati di qualità più alta. Beh, sulle lenti, sul gravitational lensing, quello che noi possiamo fare, come ho detto, è una analisi statistica di quello che è un weak lensing, quindi con le distorsioni, no, dovute alla tutta la materia che c'è nell'universo. Pensate, tutta, come dire, la strada che un fotone ha fatto dall'inizio della storia dell'universo a noi, attraversa, questo è solo uno schemino, no, ma attraversa tutte queste strutture e viene deflesso. Allora, magari posso farvi vedere, qui c'è una piccola animazione che è appena visibile, ma questo dà un'idea di quello che intendiamo, no? Questo è basato su simulazioni, ok? Qui non ci sono dati, però quello che noi possiamo fare è la seguente cosa: prendere una realizzazione di anisotropia dello spettro senza alcuna lensing, quindi senza questa componente che distorce. Dopodiché invece introduciamo, diciamo, statisticamente una distribuzione basata su osservazione, perché non è che andiamo nel buio, no? Sappiamo com'è, e quindi vediamo qual è l'effetto sul campo che stiamo vedendo. E qui lo vedete in questo lensed unlensed, e in effetti se fate caso sembra quasi di guardare attraverso un vetro un po' distorto, no? È proprio una distorsione ottica, ma prodotta gravitazionalmente. E quello che noi misuriamo, noi non sappiamo com'era lo spettro puro, il campo puro, ma quello che possiamo fare è il fatto che vedere come la presenza di questa distorsione modifica statisticamente lo spettro, e quindi in quei picchi, no, che vedevamo prima, famoso spettro di potenza, è possibile riconoscere la traccia di questa componente distorta, e in questo modo tiriamo fuori anche dei limiti sulla distribuzione della materia nell'universo, non soltanto quindi nell'universo primordiale, ma anche nelle fasi successive.
Se non c'è più nessuno, bene, ma direi che ce n'è già stato abbastanza, quindi torno qui solo per concludere.
E niente, saluto e ringrazio ancora veramente tanto Marco Bersanelli e tutti voi. Bene, avete visto che non mentivo quando dicevo che c'era veramente delle cose anche in anteprima e che sarebbe stato appassionante, e vi garantisco, e a questo punto forse potete fidarvi, che l'incontro di mercoledì prossimo con Lucio Rossi sarà altrettanto appassionante, quindi spero di vedervi tutti qui. Vi ringrazio ancora e buonasera a tutti, arrivederci.
Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.